Prima di iniziare, avverto che il profilo di questa sera è la continuazione di quello della volta scorsa. La parte comune della vita dei due sposi l'abbiamo già trattata. Perciò il profilo di Luigi Martin questa sera parte dalla morte della moglie in poi. Soprattutto racconteremo il suo rapporto, la sua azione educativa nei riguardi di Teresa, di Santa Teresa di Lisieux. Quando Zelia morì a soli 46 anni, Luigi Martin ne aveva già 54. A lui restava il grave compito di continuare l'educazione di 5 figlie, la maggiore delle quali aveva 17 anni, e la più piccola, Teresa, appena 4 e mezzo. Portava con sé ricordi indimenticabili e la testimonianza affettuosa che la moglie aveva lasciato di lui. «Luigi mi rende la vita dolce», aveva scritto Zelia. «È veramente un santo mio marito. Ne auguro uno simile ad ogni donna». Ora doveva prendere la grave decisione se lasciare o no Alençon per raggiungere a Lisieux i parenti della moglie. Ad Alençon egli aveva tutto il suo mondo, il suo laboratorio di cui era diventato titolare e amministratore, la casa piena di ricordi e di antiche comodità, il circolo cattolico che amava frequentare, le attività culturali e caritative in cui era impegnato, le amicizie accuratamente selezionate, l'amato padiglione, una piccola tenuta dove si ritirava a meditare e a praticare il suo sport preferito, la pesca. Tutti gli consigliavano di restare, ma egli comprese che doveva pensare anzitutto alle figlie. Racconta la primogenita: «Mi ha detto che per noi farebbe qualsiasi sacrificio. Se fosse necessario rinuncerebbe alla sua felicità e perfino alla vita. Per farci contente non indietreggia davanti a nessuna difficoltà, non esita un solo istante, gli basta sapere che è suo dovere e che è per il nostro bene». Anche per Luigi era esattamente vero quello che Zelia aveva detto un tempo: «Da quando abbiamo avuto i nostri figli non abbiamo vissuto più che per loro. Questa era la nostra felicità e non l'abbiamo mai trovata se non in loro». Per tutte le ragazze Martin, il ricordo dei genitori sarà sempre segnato da questa certezza che papà e mamma cercavano la propria felicità nella loro felicità. In questo consiste la gioia e la sicurezza di sapersi figli. Così si trasferirono tutti a Lisieux, una delle più antiche e caratteristiche cittadine normanne, in una graziosa villetta rustica, circondata da un ampio giardino, un po' fuori mano. Là le figlie potevano crescere non lontano dagli occhi materni e discreti della zia, una donna saggia e generosa che poteva in parte colmare l'assenza della madre. E in città la gente si abituò a vedere quel signore alto, distintissimo, dalla barba già bianca, portamento da cavaliere e figura di santo, dicevano, che usciva accompagnato da uno stuolo di giovinette e tenendo sempre per mano un frugoletto biondo. In parrocchia facevano a gara a offrire loro almeno 2 seggiole vicine. Ciò, racconta Teresa, non era difficile, perché tutti trovavano così gradevole vedere un vecchio tanto bello con una figlioletta così piccina che le persone si scomodavano per offrire un posto. Fu sullo scenario di questa cittadina, che a motivo di Teresa sarebbe diventata celebre in tutto il mondo, che si svolse un dramma sacro che, per essere compreso, ha bisogno di alcune premesse teologiche. Facciamo un po' di teologia. Gesù è venuto sulla terra soprattutto per rivelarci il volto del Padre Celeste, l'amore infinito che ci ha creati e la misericordia senza limiti che ci ha redenti. Tutte le sue parole, I suoi gesti, la sua stessa persona, tendevano a questo. Dal suo modo di essere figlio, totalmente figlio, noi dovevamo imparare a conoscere il Padre Celeste e ad affidarci a Lui. Chi vede me, diceva Gesù, vede il Padre mio, perché io sono nel Padre e il Padre in me. Per questo egli lo chiamava con l'espressione più tenera e familiare che i bambini di questo mondo usano quando chiamano il loro papà nei primi anni di vita, in aramaico Abba. E così ci insegnò a chiamarlo nella preghiera. Da allora in poi, da Gesù in poi, in ogni famiglia cristiana si vive, o almeno si dovrebbe vivere, qualcosa di questo mistero. Ogni papà dovrebbe condurre il suo bambino fino a consegnarlo nelle mani sicure del Padre che è nei cieli. Ciò però avviene solo se, mentre il bambino guarda il suo papà terreno, costui guarda il Padre celeste. Bisogna procedere, per così dire, di sguardo in sguardo. Ma se questo è il segreto di ogni vera paternità, possiamo intuire quanto il mistero diventi drammatico e sacro quando il disegno di Dio è proprio quello di offrire al mondo un esempio splendente di filialità. Se dunque Teresa dovrà essere venerata nella Chiesa come la bambina più amata del mondo e se la nuova via da lei insegnata dovrà essere quella dell'infanzia spirituale o infanzia ecclesiale, non è difficile capire che il sacramento della paternità deve aver agito su di lei in maniera straordinaria. Ebbene, torniamo adesso al nostro racconto. Luigi Martin ebbe la vocazione e il dono di incarnare la infinita e dolce paternità di Dio nella sua quotidiana e affascinante paternità umana, in modo che l'immagine e la somiglianza quasi si confondesse con l'originale. A Lisieux la vita familiare scorreva in modo che gli aspetti naturali e quelli soprannaturali si amalgamavano tra loro senza discontinuità né forzature. Il naturale era vissuto soprannaturalmente, il soprannaturale era vissuto naturalmente. Ciò vuol dire che ogni persona, ogni avvenimento, le cose stesse svolgevano la loro naturale funzione di segno. Tutto rimandava a qualcosa di più grande, di più vero, di più buono, di più bello, e questo rimando veniva abitualmente colto e faceva funzione di sacramento. Tutto comunicava un po' di grazia di Dio. Questo non significa che la vita familiare fosse priva di problemi. Se così fosse, l'esempio non sarebbe probante. Teresa, ad esempio, dalla morte della mamma, non era più la bambina felice, impetuosa, espansiva e ostinata di un tempo. Era divenuta timida, ipersensibile, facile al pianto e alle malattie, e ci fu anche qualche episodio che sta a metà strada tra la psicopatologia e gli influssi negativi di forze misteriose. Ma a salvarla ci fu proprio l'ambiente custodito dal padre. Ero circondata, scrive, dagli affetti più delicati. Il cuore così tenero di papà aveva aggiunto all'amore che già possedeva anche un amore veramente materno. In bocca sua queste espressioni non sono sentimentali, dato che Teresa spiegava proprio così la caratteristica dell'amore di Dio, quella di saper essere assieme paterno e materno. Il monastero scriverà una poesia dove si dice: «In te che hai saputo creare il cuore delle madri, in te io trovo il più tenero dei padri». Erano le sorelle più grandi a fare da madre a Teresa piccina, cercando di non lasciar cadere nulla degli insegnamenti di Zelia. La giornata cominciava alle 5:30 del mattino, quando le più grandi, assieme al papà, si preparavano per andare alla messa delle 6. Sulla via di ritorno a casa, le ragazze iniziavano il loro chiacchiericcio, a cui Luigi restava di solito estraneo. Le sue comunioni erano quotidiane ed egli spiegava il suo silenzio così: «Continuo a conversare con nostro Signore. Poi Paolina andava a svegliare la piccola Teresa. Al mattino, lei ricorda, tu venivi a svegliarmi, mi domandavi se avevo offerto a Dio il mio cuore, poi mi aiutavi a vestirmi parlandomi di Lui, poi accanto a te facevo la mia preghiera. Così cominciava la giornata in casa Martin. Poi la bambina imparava a leggere e a scrivere, studiava la grammatica, il catechismo, la storia sacra, dato che allora, fino agli 8 anni, l'educazione scolare avveniva, dove era possibile, in famiglia. Al pomeriggio c'era l'immancabile passeggiata col papà, sempre una breve visita al Santissimo Sacramento, ogni volta in una chiesa diversa della cittadina, quindi anche un po' di turismo, poi un regalino di pochi soldi e quindi a casa a fare i compiti. Il resto del tempo, nella bella stagione, in giardino, a curare fiori, galline, conigli assieme al papà. Ogni tanto c'era qualche bella escursione, Teresa accompagnava il papà a pesca e faceva anch'essa dei piccoli tentativi, ma preferiva di solito restare seduta sola sull'erba. Racconta, allora i miei pensieri si facevano profondi e l'anima mia, senza sapere che cosa fosse meditare, si immergeva in una vera preghiera. Ascoltavo brusii lontani, il mormorio del vento e anche la musica indecisa che veniva dalle caserme dei soldati. Il cuore mi si riempiva di malinconia. Allora la terra mi sembrava un esilio e io sognavo il cielo. Tutti gli adolescenti hanno a volte simili inclinazioni leopardiane e vaghe sensazioni di infinito, ma Teresa non aveva ancora 5 anni. Il fatto è che viveva in un clima che le rendeva naturale il pensiero dell'eternità, tanto che cieli fu la prima parola che riuscì a scrivere. Perfino il fatto che il bel crostino di marmellata preparato per la merenda avesse assunto al tardo pomeriggio un colore scialbo e stantio le ricordava che solo in paradiso ci sono gioie che non si sciupano mai. Non era un vago languore. Tant'è vero che la piccola, quando per caso scoppiava un temporale e i fulmini cadevano vicino, si sentiva tutta felice, perché mi pareva, dice, che il buon Dio mi fosse tanto vicino. A casa poi c'era tutta una liturgia domestica. Quando i grandi, ad esempio, andavano al mese di maggio in parrocchia, la piccola si organizzava la sua cerimonia mariana in cucina, in compagnia della donna di servizio. Le solennità erano preparate con intima gioia e accuratamente spiegate, ma soprattutto la domenica era vissuta come la festa del buon Dio, la festa del riposo. Tutto doveva indicarlo, dalla ricca colazione del mattino al fatto che papà quel giorno la baciasse con più tenerezza del solito, fino alla visita ai parenti, alla passeggiata serale, quando la piccola si divertiva a farsi condurre per mano senza guardare dove metteva i piedi, perché voleva fissare attentamente a lungo il cielo stellato per scoprirvi le iniziali del suo nome. Guarda, diceva il papà indicando la forma di una costellazione, il mio nome è scritto in cielo. Il cuore della giornata era senza dubbio la messa solenne. Per la bambina le funzioni erano indubbiamente troppo lunghe e le prediche spesso incomprensibili, anche se si sforzava di ascoltare. Io però guardavo papà, più papà che il predicatore, e il suo bel volto mi diceva tante cose. A volte i suoi occhi si facevano lucidi di commozione ed egli si sforzava di trattenere le lacrime. Sembrava non essere più legato alla terra, tanto la sua anima si immergeva nelle verità eterne. Per una bambina deve essere certamente un'esperienza preziosa, quella di avere un papà che davanti a Dio si commuove come un bambino. Soprattutto le serate di inverno erano indimenticabili. Ricordiamo che non c'era allora né televisione, né radio, né luce elettrica, né riscaldamento centrale. Ci si riuniva attorno al focolare. Prima papà giocava a dama con la figlia più grande, poi si prendeva le piccole sulla ginocchia e cantava per loro certe antiche romanze con la sua bella voce baritonale, o recitava poesie di Victor Hugo, di Lamartine, o declamava qualche favola di La Fontaine, o faceva divertenti imitazioni in cui eccelleva, e Teresa da grande avrà una particolare abilità in questo, o inventava sul momento dei giochi e perfino dei giocattoli. La preghiera comune della sera chiudeva la giornata e Teresa, a cui spettava sempre il posto più vicino al papà, annota: mi bastava guardarlo per sapere come pregano i santi. Tutto in quella casa evocava la paternità di Dio e la dimora celeste. A fine anno scolastico, anche se gli studi avvenivano tutti in famiglia, c'erano gli esami davanti al papà, poi la lettura dei risultati, poi la premiazione. Il cuore mi batteva forte forte quando ricevevo il premio. Per me era come l'immagine del giudizio universale. E quando il papà la portò per la prima volta a vedere il mare, ella restò incantata come davanti a uno spettacolo sacro. Non potevo fare a meno di guardarlo continuamente. E la sua maestà, il fragore dei flutti, tutto parlava all'anima mia della grandezza e della potenza di Dio. C'è forse da meravigliarsi se al tramonto, mentre il sole segnava sul mare una scia dorata su cui scivolava una barca a vela, la bambina pensava spontaneamente al solco luminoso della grazia, sono i suoi racconti d'infanzia, e decideva di non allontanarsene mai per poter vogare in pace sotto lo sguardo di Gesù. L'episodio risale a quando Teresa ha solo 7 anni. Certamente la piccola aveva rare capacità di introspezione e una ancor più rara sensibilità spirituale, ma aveva anche un papà tutto attento a che nulla turbasse la purezza di quell'animuccia. Teresa racconta come su quella stessa spiaggia era loro accaduto di incontrare dei signori che si erano avvicinati per fare dei complimenti a papà, domandandogli se era sua quella bambina così graziosa. Il babbo rispose di sì, ma mi accorsi che fece loro cenno di non farmi complimenti. E così agivano le sorelle grandi, tanto che Teresa annota: era la prima volta in vita che mi sentivo chiamare carina, dato che in famiglia non avevo mai udito nessuna parola capace di farmi scivolare in cuore la vanità. Eppure tutte le mattine la abbigliavano con eleganza e il papà esigeva che le facessero sempre i lunghi riccioli col rito complicato di allora. Se immaginassimo un ambiente familiare morbido e troppo sentimentale, ci sbaglieremmo di molto. Lei stessa si meravigliava di come fosse stato possibile, dice, educarmi con tanto amore e delicatezza senza viziarmi mai. Non mi si condonava nemmeno una sola imperfezione. Mai mi si rimproverava senza ragione, ma altresì mai si tornava su una cosa già decisa. Teresa ricorderà per tutta la vita, con dispiacere, d'aver detto una sola volta al papà che le chiedeva qualcosa: arrangiati. Era stata rimproverata, lo sbaglio le era stato spiegato, aveva 3 anni allora, ma non disse più una parola irrispettosa. Così da grande poté dire con assoluta semplicità una cosa che dà brividi di commozione: dall'età di 3 anni io non ho mai detto di no al Signore. Occorre qui fare attenzione. Noi non stiamo raccontando la biografia di Teresa né la biografia di suo padre. Stiamo raccontando i ricordi di infanzia di Teresa, soprattutto circa i suoi rapporti col padre. Questi ricordi rivelano come la coscienza della bambina venne indelebilmente segnata nell'infanzia, tanto che su di essi poi lei costruì la sua santità e la sua dottrina. I bambini non crescono per il nostro modo di vivere e di affrontare i grandi problemi, crescono per il nostro modo di trattare la loro piccola umanità. Questi ricordi di Teresa si sono diffusi in tutta la Chiesa e hanno provocato conversioni a non finire. Perché? Perché tanta ricchezza e delicatezza di particolare, mentre quasi tutti gli altri bambini hanno a malapena qualche vago e scialbo ricordo del loro rapporto col padre? Fu indubbiamente una esperienza privilegiata e unica, ma proprio questo è ciò che Dio intendeva offrirci. l'illustrazione del sacramento della paternità. È sulla base di questo incrollabile, di questi ricordi, che Teresa poi dirà: è così bello chiamare Dio nostro Padre. Io dico al Signore tutto quello che voglio. Ed era anche persuasa che Egli ci dona tutto quello che ci fa desiderare. Luigi Martin trattò l'umanità delle sue cinque figlie, da tutte adorato e da tutte definito padre incomparabile, in modo da rendere loro sensibile, quotidiana, affascinante, la fede nella paternità di Dio, e ne ebbe in cambio un attaccamento e una stima sconfinati. Non potevo nemmeno pensare, senza fremere, racconta Teresa, che papà potesse morire. Una volta era salito sopra una scala e poiché io rimanevo là sotto mi gridò: allontanati piccolina, che se cado ti schiaccio. All'udire ciò io provai una ribellione interiore e invece di allontanarmi mi appiccicai alla scala pensando: almeno se papà cade non avrò il dispiacere di vederlo morire, morirò con lui. Non posso dire quanto bene volevo a papà. Tutto in lui mi destava ammirazione. Quando mi spiegava i suoi pensieri, come se io fossi stata una bambina grande, gli dicevo ingenuamente che se egli avesse detto quelle cose agli uomini di governo, certamente lo avrebbero preso per farlo re e la Francia sarebbe stata felice come non lo era stata mai. Tutti i bambini attraversano o dovrebbero attraversare un tale periodo di adorazione e quasi di divinizzazione del proprio genitore. Si può anzi dire che Dio ha previsto questo dolce stratagemma nel suo sapiente disegno creativo per cominciare ad attrarci naturalmente a sé. Nel caso di Teresa, la grazia fu tale e tanta che lo stratagemma di Dio naturale divenne un'esperienza soprannaturale. E non fu così solo per lei. In una lettera che la primogenita Maria scrisse un giorno al padre si legge testualmente: «In questa vita tu sei, con Gesù, il paradiso delle tue figlie». Non è strano, dunque, che in una simile famiglia le vocazioni virginali sbocciassero una dopo l'altra, dato che esse dipendono sempre da un acuto senso della paternità di Dio e da una affezione sponsale al suo santo figlio Gesù. La prima a partire per il Carmelo fu Paolina, la secondogenita ventenne, che si dedicava particolarmente all'educazione di Teresa. Era la figlia che più rassomigliava alla mamma e ne aveva ereditato lo spirito, e Luigi non si meravigliò della scelta. Aveva conosciuto così bene il cuore della sua Zelia. Non si aspettava però che la primogenita Maria, sulle cui spalle posava la conduzione della casa, decidesse 4 anni dopo, a 26 anni, nello stesso senso. Racconta la figlia: quando confidai a papà la mia grande decisione, egli sospirò, udendo una tale novità. Era ben lontano dall'aspettarselo, perché niente faceva supporre il mio desiderio di diventare religiosa. Egli soffocò come un singhiozzo e mi disse: «Ah, ma senza di te!» E non riuscì a terminare. Gli dissi: «Celina è già abbastanza grande per prendere il mio posto. Vedrai che tutto andrà bene». Allora il mio caro papà mi disse: «Il buon Dio non poteva domandarmi un sacrificio più grande. Ero persuaso che tu non mi avresti lasciato mai», e mi abbracciò per nascondere la sua emozione. A questo punto non era difficile a Luigi Martin intuire che anche Teresa avrebbe seguito col tempo la stessa strada. Lui la conosceva bene. Per fortuna c'era ancora tanto tempo, dato che la beniamina della famiglia aveva solo 14 anni. Egli ne aveva ormai 63 ed era di salute malferma. Qualche mese dopo l'ingresso di Maria al Carmelo venne colpito da un attacco di congestione cerebrale con una emiplegia, per fortuna passeggera. Era appena guarito che Teresa, in un bel pomeriggio di Pentecoste del 1887, gli chiedeva la grazia straordinaria di poter entrare al Carmelo a 15 anni. Ascoltiamo da lei il racconto. «Gli confidai il mio desiderio di entrare al Carmelo. Egli non disse nemmeno una parola per distogliermi dalla mia vocazione. Si limitò a farmi osservare che ero troppo giovane per prendere una decisione così grave. Ma io difesi così bene la mia causa che il papà, con la sua natura semplice e retta, fu ben presto convinto che il mio desiderio era quello stesso di Dio, e nella sua fede profonda esclamò che Dio gli faceva un grande onore a domandargli così le sue figlie. Papà sembrava possedere quella gioia tranquilla che viene dal sacrificio compiuto e mi parlò come un santo. Si avvicinò al muro del giardino, mi mostrò che tra le pietre cresceva un piccolo fiore bianco simile a un giglio in miniatura, lo prese e me lo regalò, spiegandomi con quanta cura Dio lo avesse fatto crescere e l'aveva conservato fino a quel giorno. Ascoltandolo mi pareva di sentire raccontare la mia storia. Talmente grande era la rassomiglianza con quello che Gesù aveva fatto con la mia anima, e ricevetti quel fiore dalle sue mani come una reliquia e vidi che, cogliendolo, papà lo aveva tolto con tutte le radici. Sembrava destinato a essere trapiantato in una terra più fertile. Se il papà si era subito convinto che il desiderio di Teresa era quello stesso di Dio, attorno alla famiglia si scatenò la bufera. I parenti parlavano di somma imprudenza, il superiore del Carmelo non voleva nemmeno sentirne parlare e la cittadina era pronta al pettegolezzo e alla critica. Fu Luigi ad accompagnare la figlia dal vescovo, a cui toccava decidere, e costui si sforzò di convincere la fanciulla ad attendere, credendo tra l'altro di prendere le parti del papà. Restò stranito quando vide che Luigi perorava la causa di Teresa. Non ottennero nulla, ma in curia commentarono che non si era mai visto una cosa simile, una figlia tanto desiderosa di offrirsi a Dio quanto il padre lo era di donargliela. Presero allora parte a un pellegrinaggio diocesano a Roma, dove Teresa, contravvenendo a tutte le disposizioni, durante l'udienza si aggrappò alle vesti del vecchio Papa Leone XIII per implorare il suo alto consenso. «Entrerete se Dio lo vuole», rispose il Papa, e dovettero strapparla letteralmente dai suoi piedi mentre tentava ancora di spiegarsi, e il vecchio pontefice, prima che due guardie nobili la trascinassero via, posò la sua mano sulle labbra della fanciulla e poi l'alzò per benedirla. E quando gli si inginocchiò davanti Luigi Martin, presentato come il padre di due carmelitani, il Papa posò la sua mano sulla testa venerabile di quell'anziano signore e forse intuì il mistero che gli era appena trascorso davanti. Teresa vide in quelle parole, in quei gesti, un presagio. Dio voleva davvero consacrare a sé la figlia e il papà, e ambedue avrebbero offerto solennemente la vita. Inaspettatamente le difficoltà caddero una dopo l'altra e Teresa entrò quindicenne al Carmelo. Il giorno in cui oltrepassò la soglia della clausura, tutta bianca nella sua veste da sposa, si inginocchiò davanti al padre per chiedergli la benedizione. Anche Luigi si mise in ginocchio davanti alla sua bambina e le tracciò così un segno di croce sulla fronte. Fu uno spettacolo che dovette far sorridere gli angeli, commenta Teresa, vedere quel vegliardo che presentava al Signore la figlia ancora nella primavera della vita. Un conoscente che aveva assistito alla scena gli disse poi che sembrava Abramo quando non rifiutò a Dio il figlio Isacco. Luigi sorrise, ma disse: «Se Dio mi avesse chiesto di sacrificare la mia bambina, io avrei alzato il coltello molto, molto adagio, aspettando l'agnello». Scrisse invece a un amico: «La mia reginetta è entrata ieri al Carmelo. Dio solo può chiedere un simile sacrificio, ed egli mi aiuta così potentemente che in mezzo a tutte le lacrime il mio cuore sovrabbonda di gioia». Dal Carmelo Teresa gli scriveva: «Quando penso a te, caro papà, penso istintivamente al Signore, perché mi sembra impossibile vedere sulla terra qualcuno più santo di te, e io mi sforzerò di essere santa per la tua gloria». Luigi capiva di essere rimasto solo con se stesso. Anche Celina, che gli era rimasta provvisoriamente accanto come una madre per accudirlo nella vecchiaia e nella malattia, attendeva di realizzare la stessa vocazione delle sorelle. Ora egli poteva e doveva compiere la sua missione terrena di padre, dando alle figlie l'ultimo e più grande esempio evangelico, quello di ritornare lui come un bambino nelle braccia del suo Dio. Un giorno, durante una visita al monastero, si lasciò sfuggire questa confidenza: «Figliole, torno da Alençon, dove ho ricevuto nella chiesa di Notre-Dame grazie tanto grandi e tali consolazioni che ho fatto questa preghiera. Mio Dio, è troppo. Sono troppo felice. Non posso venire in cielo così. Voglio soffrire qualcosa per te e mi sono offerto e non so continuare davanti alle figlie». Ma tutti avevano compreso che si era offerto a condividere il mistero della passione di Cristo. E gli toccò la sofferenza più amara, quella che un tempo quasi Presago aveva detto, di cui avevo detto, è la prova più grande che possa toccare a un uomo. Si ripeterono altri due attacchi di paralisi, a cui si legarono fenomeni temporanei, ma sempre più frequenti, di degenerazione psichica, perdita di memoria, difficoltà di linguaggio, allucinazioni, idee fisse, timori ingiustificati, periodi di depressione e di esaltazione, voglia di fuggire lontano e di nascondersi, il tutto dovuto probabilmente ad arteriosclerosi, accompagnata da crisi acute di uremia che allora non si sapeva come controllare. Nei momenti di lucidità si sentiva umiliato, ma diceva tutto per la maggior gloria di Dio. Nella sua mente si mescolavano progetti irragionevoli e impeti di santità. Quando lo riportarono a casa, dopo un lungo viaggio senza meta, compiuto in stato confusionale, alla figlia che gliene domandava il perché rispondeva: voleva andare ad amare Dio con tutto il cuore. E i suoi sogni vocazionali giovanili riaffioravano e si mescolavano coi turbamenti provocati dalla malattia. Tutto sembrava avere una duplice dimensione: alla superficie l'umiliazione della demenza, al fondo il mistero della croce. Così, quando Luigi seppe che in cattedrale si raccoglievano offerte per un nuovo altare maggiore, si recò ad offrire lui l'intera somma enorme, 10.000 franchi oro. Il gesto fu attribuito alla irresponsabilità provocata dal suo precario stato di salute, ma Teresa dal Chiostro rivendicava il diritto sacro del padre. Egli aveva offerto a Dio le figlie, ora stava offrendo se stesso, era giusto che fosse lui ad offrire anche l'altare. Riacquistò la piena lucidità per la festa della vestizione, inizio del noviziato di Teresa. Quel giorno fu un trionfo. La figlia in abito da sposa, simbolicamente per un istante uscì dalla clausura, e al braccio del babbo, finalmente radioso, entrò solennemente nella cappella del monastero. E il vescovo, che presiedeva la liturgia, a una scena così bella sbagliò cerimonia e intonò un imprevisto solenne Te Deum. Fu come la Domenica delle Palme, a cui seguì subito la settimana di passione. Gli attacchi si ripeterono in forma ancora più grave e si dovette giungere alla decisione più straziante: internarlo in una casa di salute, di cura per malati mentali. Lo portarono al Bon Sauveur, un ospedale tristemente noto, tra altri 1.700 malati, ancora in condizione di capire quello che gli accadeva. Diceva la suora che reggeva il reparto: «Fa male vedere questo bel patriarca in un simile stato. Noi suore siamo tutte profondamente addolorate e anche il personale è costernato. In poco tempo che tra noi ha saputo farsi amare, poi c'è in lui qualcosa di così venerabile. Porta un peso misterioso, si vede che è una prova». E continuava a ripetere: «C'è qualcosa di così venerabile». Per restare a contatto con gli altri malati, aveva rifiutato l'appartamentino privato che avrebbe potuto permettersi, e ciò che riceveva in dono dai parenti lo distribuiva come se fosse di tutti. Un giorno la suora gli disse che in quell'ospedale egli poteva fare del bene a tanti altri malati che erano senza fede. «Voi potete essere un apostolo». «È vero», rispose, «ma avrei preferito esserlo in un posto diverso. E tuttavia questa è la volontà di buon Dio. Credo che sia per farmi vincere il mio orgoglio». In un altro momento di lucidità spiegò al medico: «Io sono sempre stato abituato a comandare ed ora mi vedo ridotto ad obbedire. Ma so perché il buon Dio mi ha dato questa prova. Non avevo mai avuto umiliazioni nella mia vita, me ne occorreva qualcuna. Toccò l'abisso quando per un malinteso giunsero due notai che senza alcun riguardo gli fecero firmare la rinuncia alla gestione del patrimonio dicendogli che così volevano le figlie. Intanto in città e perfino nel monastero la notizia di quella umiliante malattia, che allora era considerata un'onta per la famiglia e dava adito a sospetti infamanti, diventavano la vera offerta che le figlie facevano costantemente a Dio. Tanti dicevano che Luigi si era ammalato perché le sue figlie lo avevano lasciato. Altri precisavano che era stato soprattutto l'abbandono della figlia più giovane, di Teresa, a spezzargli il cuore e a oscurargli la mente. I 3 anni della malattia di papà, scriverà Teresa, furono i più fruttuosi della nostra vita. Non li cambierei con tutte le estasi e con tutte le rivelazioni dei santi. Il mio cuore traboccava di riconoscenza pensando a un simile inestimabile tesoro. Avevano raccontato a Teresa che a volte durante le crisi il papà si copriva il volto con un fazzoletto, come se si vergognasse di essere guardato così umiliato. Alle altre sorelle si stringeva il cuore, ma per lei era stata un'illuminazione. Pensava al volto sofferente di Cristo, quello che i soldati avevano coperto per scherno, quello che si era impresso nel velo della Veronica, ed ella si immergeva in quel mistero di nascondimento che aveva reso deforme per amore il volto del più bello dei figli degli uomini. Ricordava che da piccola gli era sembrato una volta di vedere in giardino il papà che si copriva il volto con un grembiule, cosa impossibile perché Luigi era assente per un lungo viaggio, e allora da bambina ne aveva sofferto come per un presagio oscuro e misterioso. Ricordava l'episodio alle sorelle, diceva: era proprio papà che io ho visto camminare curvo per l'età, proprio lui che portava sul volto venerabile, sulla testa ormai bianca, il segno della sua prova gloriosa. E come il volto adorabile di Gesù fu velato durante la passione, così il volto del suo servo fedele doveva essere velato nei giorni di dolore per poter splendere poi nella patria celeste. Fu in seguito a questi avvenimenti che Teresa modificò il suo nome religioso e cominciò a firmare le sue lettere Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, così senza interruzione, quasi a dire che il mistero dell'infanzia evangelica al quale si era consacrata si compiva ora nel mistero del figlio sofferente, come lo fu Gesù quando lo deposero dalla croce e lo adagiarono nel grembo della madre addolorata. Il Signore, diceva Teresa, ama papà incomparabilmente di più di quanto lo amiamo noi, perché papà è diventato il piccolo bambino del buon Dio. E difatti Luigi Martin sembrava abbandonarsi ogni giorno di più, totalmente indifeso, nelle mani di Dio. Cerina, che andava ogni giorno a chiedere notizie di lui, anche se poteva vederlo solo settimanalmente, gli ripeteva che tutti pregavano per la sua guarigione, soprattutto al Carmelo. Non bisogna chiedere questo, rispose, bisogna chiedere solo la volontà di Dio. Infine, ormai totalmente paralizzato alle gambe, poiché non rischiava più di farsi del male nei momenti di eccitazione, gli venne concesso alle figlie di ricondurlo a casa. Quando il cognato lo sollevò per accomodarlo in vettura, gli occhi del malato brillarono di gioia. «Te lo renderò in cielo», disse. 2 giorni dopo lo portarono al monastero. Le figlie sapevano che quello sarebbe stato l'ultimo incontro. Poterono soltanto guardarsi e piangere, perché il malato riusciva a pronunciare solo qualche monosillabo e ogni discorso l'avrebbe inutilmente agitato. Alla fine gli dissero: arrivederci. Ed egli alzò gli occhi, indicò in alto col dito, restò così a lungo, poi riuscì faticosamente a sillabare: in cielo. La prima parola che Teresa aveva imparato a scrivere era diventata l'ultima parola che il papà le diceva. In famiglia era assistito come si assiste un santo. Egli aveva ancora dei momenti buoni e tutti vedevano che l'orientamento del cuore e della mente era sempre immutato. «Chiedi a San Giuseppe che io possa morire da santo», sussurrò un giorno alla figlia che lo accudiva, e lei scriveva alle sorelle carmelitane: «Papà è diventato il mio bambino. Ogni sera quando lo lascio, dopo avergli dato la buonanotte, lo benedico senza che lui se ne accorga, e dopo la notte è sempre molto buona. È come se fosse divenuta sua madre. e mi commuove l'efficacia che il segno della croce ha su di lui. Morì il 29 luglio 1894 a 71 anni di età, guardando fissamente la figlia che accanto a lui recitava la bella preghiera che comincia: Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore, la vita e l'anima mia, confidò Teresa. La morte del babbo non mi fa effetto di morte, ma di una vera vita. Io lo ritrovo dopo 6 anni di assenza e lo sento accanto a me che mi guarda e mi protegge. E volle comporre una lunga poesia intitolata Preghiera della figlia di un santo, per raccomandare a lui una per una tutte le sorelle e se stessa e affidargli i loro ricordi. Al Carmelo conservavano come reliquia l'ultimo biglietto che il papà aveva inviato alcuni anni prima e che era come la sintesi di tutta la loro storia familiare. Tengo a dirvi, mie care figlie, che io sono spinto a ringraziare e a farvi ringraziare il buon Dio, perché sento che la nostra famiglia, benché umilissima, ha l'onore di essere nel numero delle privilegiate del nostro adorabile Creatore. E mentre la Chiesa attende ora di vederlo glorificato assieme alla sua sposa, sarà il primo caso della storia di una coppia elevata assieme all'onore degli altari, ci torna in mente la glorificazione che ne faceva Teresa quando il papà era al colmo dell'umiliazione e tutti lo chiamavano il pazzo. Scriveva allora alle sorelle queste parole che sembrano una profezia: presto saremo nella nostra terra natale, presto le gioie della nostra infanzia, le serate della domenica, le nostre conversazioni, tutto ci sarà restituito per sempre e con gli interessi per giunta. Gesù ci renderà la gioia di cui ci ha privato per un istante. Allora, dalla testa raggiante del nostro caro papà, vedremo scaturire fiotti di luce e ciascuno dei suoi capelli bianchi sarà come un sole che ci colmerà di gioia e di felicità.